Rap, parole in effetto, qua gergo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare, parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola.
Eccoci qua, ciao a tutte e a tutte, la stampa rassegnata di Radio Wombat, un piacere ritrovarvi a tutti e a tutte in questa nuova settimana nella quale ci affacciamo nuovamente a fare quello che è un po' il nostro tra virgolette lavoro dentro la Radio Wombat, cioè quello di guardare, mettere un po' la testa fra i giornali e le cronache locali per estrarne notizie che ci sembrano interessanti e quando ci è possibile dare anche la parola ai protagonisti o realtà, singoli, insomma, vertenze, lotte sui nostri territori che vale la pena ascoltare per creare una circolazione tra voci, diciamo, autentiche del territorio e commenti della cronaca locale. Questa, insomma, è un po' la nostra trasmissione, lo dico sempre, di modo che chiunque ci incontra eventualmente per caso o apre, insomma, il podcast o in streaming ci incontra per la prima volta, sa più o meno quello che può trovare in questa trasmissione che si chiama Stampa Rassegnata e che vuole fare un po' il verso a una più seria o seriosa o sistematica rassegna stampa. E, quindi, insomma, i saluti rituali li abbiamo fatti e cominciamo a guardare dalle cronache di questa settimana un capitolo che è tornato recentemente, diciamo, ai clamori della cronaca per le manifestazioni, per le mobilitazioni, con tutte le difficoltà e le problematiche di questa fase che stiamo vivendo tutti, caratterizzata dal distanziamento, dalle difficoltà di spostamento, da continue zone rosse, arancioni, rinforzate, indebolite, insomma la situazione a volte si presta anche ad essere ironizzata, anche se non c'è assolutamente nulla da ridere. Comunque, insomma, questo era tanto per chiarire che le manifestazioni di cui poi si parlerà non sono state né oceaniche né particolarmente partecipate, nonostante i numeri interessino quasi un migliaio di lavoratori e lavoratrici, però ci sono comunque state. Ci sono state sia a Firenze che a Pisa, perché si sta parlando delle mobilitazioni dei portabagagli, o come, insomma, usando l'anglismo come spesso va di moda, il settore del handling, che poi vuol dire appunto portabagagli, degli scali aeroportuali di Firenze e di Pisa, proprietà entrambi di Toscana Aeroporti. Diciamo, gli articoli ovviamente si ripetono un po' tutti, ne prendo uno tanto per dire dal Corriere Fiorentino del 18 marzo, perché le manifestazioni si sono tenute sia a Firenze che a Pisa il 17, che mi pare fosse mercoledì se non vado errato, ma insomma non importa, non è particolarmente grave anche se dovessi sbagliare. Comunque, visto che siamo qui a avere dei dubbi, guardiamo il calendario. Sì, le manifestazioni si sono tenute mercoledì 17 e l'articolo appunto è di giovedì 18 sul Corriere. Toscana Aeroporti, battaglia politica, no alla svendita del handling. Da Fratelli d'Italia al PD, tutti contro la scelta della società, sindacati pronti allo sciopero. Appunto, l'articolo mette subito in evidenza le questioni politiche, cioè più che le questioni politiche, i rappresentanti politici, le forze politiche che si sono quasi tutte espresse diciamo a favore dei lavoratori e delle lavoratrici dei portabagagli. La vicenda ha a che fare con le dichiarazioni che si sono, insomma, susseguite, diciamo, lungo questo anno di crisi del trasporto aereo spaventosa, crisi che ovviamente ovviamente non è riferibile solo a Toscana Aeroporti e agli scali di Firenze e di Pisa, ma che insomma è ben diffusa sul globo, come chiaramente tutti e tutte possiamo intuire, legata alle problematiche legate agli spostamenti, soprattutto agli spostamenti internazionali, ancor di più intercontinentali, come spesso sono quelli che si fanno sugli aerei con rotte appunto intercontinentali, e che ha messo chiaramente, se non proprio in ginocchio, sicuramente in difficoltà le società. Succede in Toscana, e la cosa rende ancora più, diciamo, grave e poi meritevole anche delle mobilitazioni, e delle quantomeno delle mobilitazioni di carta, delle dichiarazioni, degli scritti e di quant'altro, anche della politica, il fatto che la regione toscana ha appunto non da molto tempo dato un ristoro, così è stato definito, in forma di risarcimento per la crisi da Covid di ben 10 milioni di euro a Toscana Aeroporti. Questione appunto che vede insomma, come dire, scusate se magari faccio confusione, è una delle ragioni per le quali tutte le forze politiche hanno in questa occasione, a differenza di altre occasioni simili che si sono tenute e svolte in questi anni, in questa situazione qui si sono quasi tutte affacciate e quasi tutte hanno avuto delle dichiarazioni da fare in favore dei lavoratori e delle lavoratrici, a differenza, come dicevo, di altre occasioni simili lungo questi anni, perché le privatizzazioni e gli appalti al ribasso non sono certo una novità nel mondo del lavoro, quindi neanche in quello degli scali aeroportuali, ma questa volta quasi tutti si sono sentiti di dover dire perlomeno qualcosa, proprio perché poco prima avevano sostanzialmente all'unanimità fatto salvo per il Movimento 5 Stelle in regione, votato favorevolmente per dare questi 10 milioni di euro a Toscana Aeroporti. Da qui si capisce che, siccome pochi mesi prima avevano votato favorevolmente il ristoro di 10 milioni e pochi mesi dopo, nonostante abbia incassato questi 10 milioni, Toscana Aeroporti decide di svendere i lavoratori del settore portabagagli, che sono poi la fetta più consistente dal punto di vista numerico dei lavoratori e delle lavoratrici, ma sono poi anche gli strati più bassi e più umili come inquadramento e come mansioni della società, è evidente che la cosa mette un po' in imbarazzo la politica, e che quindi insomma ha corso in tutte le sue forme ad affiancarsi ai lavoratori e alle lavoratrici. C'è da dire un aspetto che voglio sottolineare, che invece molti articoli o trascurano o forse danno per scontato o banalmente danno solo la parola in rilievo a quelle che sono le mobilitazioni dei sindacati confederali, che i presidi a Firenze sono stati due. C'è stato il presidio davanti alla prefettura da parte di CGL, CISL, UIL e UGL, mentre c'è stata USB, che tra l'altro è anche con le RSA, e anche sembra quantomeno nella piazza organizzi il maggior numero dei lavoratori e delle lavoratrici, che invece ha manifestato proprio davanti alla come si dice, la segreteria del presidente della regione Giani in Piazza del Duomo, che è una location che si è insomma è diventata particolarmente protagonista in questo periodo, in questo anno di pandemia, per molte manifestazioni, anche perché appunto approfitta di affacciare d'angolo tra Via dell'Oriolo e Piazza del Duomo, e quindi è più, diciamo, appetibile, perché permette un maggiore distanziamento dei manifestanti e delle manifestanti, e quindi USB è andata lì anziché sotto la prefettura. Diciamo spaccatura tra sindacato auto-organizzato e di base, come è USB, e sindacati confederali, che si sono appunto organizzati e mossi in due presidi diversi, evidentemente a sottolineare anche un diverso approccio alle questioni. Lo dico perché mi sembra un dato rilevante, visto che l'anno scorso ad aprile uscì un comunicato congiunto dove anche USB aveva, che insomma sottoscritto anche da USB, dove praticamente il diciamo l'orizzonte ultimo per la difesa dei posti di lavoro sembrava essere quantomeno su Firenze, da parte di tutti i sindacati, compreso USB, quello di un insomma di un progetto di sviluppo aeroportuale, che è quello del nuovo aeroporto di Firenze con la pista di 2400 metri in orientamento 1230, quindi quella che si dice volgarmente parallela all'autostrada, che proprio parallela non è, ma insomma lo è abbastanza da poterla semplificare con questa dicitura, e che quindi vedevano nella ipotesi dello sviluppo la possibilità di difendere il lavoro. Evidentemente a questa girata, insomma dopo quasi un anno, perché il comunicato a cui ho fatto riferimento era di aprile del 2020, si arriva a marzo del 2021, invece che essere uniti e rinnovare questo appello per una costruttiva valutazione del progetto di pista parallela, i presidi sono due e la voce non è più così unitaria e univoca da parte dei sindacati confederali e sindacato di base, cosa che dal punto di vista dei Radio Wombat e soprattutto della stampa rassegnata non può che far piacere, perché appunto quella presa di posizione dell'anno scorso di aprile 2020, che sembrava ricondurre la crisi degli scali toscani alla mancanza di realizzazione del progetto di nuovo aeroporto, sembrò essere effettivamente uno tirata proprio fuori dal vaso, perché la crisi era dovuta al Covid, e quindi anche se a Firenze ci fosse stata una pista di 3 o 4.000 metri anziché di 2.400, gli aerei non sarebbero arrivati lo stesso, esattamente come è successo a Pisa, ma anche all'aeroporto di Londra o di Boston o di New York o di Nairobi, perché questa è stata la situazione in tutto il pianeta, e il colpo al settore del trasporto aereo è stato globale e non locale, quindi non vincolato o legato a vicende appunto provinciali, quali sono poi alla fine quelle del piccolo aeroporto di Firenze. Ma nello stesso tempo, appunto, l'idea che si possa difendere il lavoro attraverso lo sviluppo, il rilancio e la maggiore accumulazione di profitti della società, evidentemente è un'immagine, una vetrina che in qualche modo si è incrinata, perché nonostante Toscana Aeroporti abbia tutto sommato salvaguardato i propri guadagni, sia una società che è rimasta in salute e abbia pure intascato questi 10 milioni di euro dalla regione, nello stesso tempo la riduzione della forza lavoro e quindi la solita solfa della razionalizzazione dei costi, a partire sempre, e ci mancherebbe altro, dal costo del lavoro, e quindi svendere e mettere ad appalti al ribasso i lavoratori e le lavoratrici, è evidentemente una strategia aziendale che è stata riconosciuta per quella che è, quantomeno dal sindacato di base USB, meno da quelli confederali CGL, CISL, UIL e UGL, e quindi da qui i due presidi. La questione appunto è questa qui, come ho detto, particolarmente scabrosa, ancora ad oggi non è stata fatta la vendita, sono minacce quelle che sono arrivate da parte dell'azienda, che dice: noi siamo in crisi e quindi il destino probabilmente è questo, non ci sarà modo di fare altrimenti, dovremmo svendere, che poi vorrà dire appunto appaltare. Con questo le preoccupazioni dei lavoratori e delle lavoratrici, ovviamente uno perché gli appalti, chi li vince a ribasso, e quindi i lavoratori non ci guadagnano mai niente di più, ma anche le preoccupazioni per una riduzione già al momento della svendita per chi ha dei contratti a tempo determinato, che potrebbe non vederseli rinnovare dai nuovi concorrenti che si presentano alla gara d'appalto. Quindi la questione è questa, questione che ovviamente su Firenze si intreccia a quella dell'ipotesi di sviluppo dell'aeroporto, che abbiamo avversato e continuiamo ad avversare in modo molto, molto netto e molto forte, per tante ragioni, a partire da quelle ambientali, ma qui appunto si mette in evidenza come anche le questioni di redistribuzione all'interno di un'azienda tutto sommato in salute come Toscana Aeroporti rendano sempre meno argomentabili le ragioni, diciamo, dei padroni di Confindustria, di tutti i grandi marchi che in questi mesi hanno sostenuto, insomma anni, non solo mesi, hanno sostenuto l'idea l'idea di sviluppo dell'aeroporto, di un nuovo aeroporto che permetta di aumentare il numero dei voli e il numero dei passeggeri per realizzare e tenere a galla o addirittura rilanciare una maggiore competitività delle aziende sui nostri territori nel mercato globale e quant'altro. Ipotesi di crescita dell'aeroporto che fa a cazzotti con invece le necessità di tutela ambientale, di tutela sanitaria e anche, e questo non vale solo per l'aeroporto di Firenze, ma una necessità di riduzione complessiva del numero dei voli proprio per le ragioni climatiche, perché i voli ad oggi, nonostante le ricerche, le ipotesi sugli aerei elettrici, su nuovi carburanti e un maggiore efficientamento appunto nei consumi, d'altronde utilizzano grosse quantità di combustibili fossili e a parità di chilometri percorsi sono il mezzo senza dubbio più inquinante. Sono anche quello più veloce, come è evidente, ma sono anche quello più inquinante. Quindi a partire proprio dai voli a corto raggio, che sono oggetto di più e più campagne a livello sociale, sia europeo che italiano, ma anche globale, si tratta di ripensare una mobilità che magari sia più lenta, però che non comprometta il pianeta nei prossimi 10 anni o forse meno, visto che l'orologio, come lo ha diciamo girato la Greta Thunberg, è una clessidra che è già a metà. Quindi insomma la situazione è particolarmente pesante. Queste sono state le mobilitazioni, questa è un po' la vicenda che ovviamente non è chiusa e che, ripeto, guardiamo con particolare sospetto, perché una delle possibili uscite di questa da questa crisi e da questa problematica potrebbe ancora essere, tanto per cambiare, quella di chiedere altri soldi pubblici, cioè come dire 10 milioni li abbiamo presi per rilanciare il traffico aereo, per far ripartire le politiche di marketing supporto con cui si pagano le compagnie aeree, soprattutto le compagnie low cost, a scegliere questo aeroporto piuttosto che un altro, che sono un dato, e quindi questi 10 milioni, come ha detto e dichiarato gli amministratori delegati di Toscana Aeroporti, non è un mistero né dietrologia, serviranno a questo, a far ripartire il traffico e a pagare le compagnie aeree. Se volete che noi salviamo anche i lavoratori e le lavoratrici, dateci altri soldi pubblici. Quindi attenzione che le mobilitazioni dei lavoratori e delle lavoratrici non diventino un altro grimaldello, un altro strumento con cui questa grande azienda che ricatta il territorio va a chiedere altri soldi alla politica, perché appunto quello che si può fare è rivedere, ripensare, ridurre e quindi mettere questi lavoratori in una situazione di tutela occupazionale al fine di ricollocarli in settori che non si contrappongano con le esigenze della tutela ambientale e sanitaria, e quindi andare nella direzione di una riconversione dell'aeroporto di Peretola, che è veramente troppo impattante per chi c'è adesso, i cui progetti di sviluppo sono fuori da ogni dall'impronta ecologica che ci potremo permettere nel prossimo futuro. E un aeroporto in Toscana c'è, è Pisa, e può soddisfare il bisogno e le necessità dei voli per quello che dovranno e potranno essere in futuro, non per quello che si aspettano i padroni dei cieli, che ovviamente ragionano nei termini di una crescita infinita che sappiamo essere irrealizzabile. Questa è la notizia di queste mobilitazioni, mentre poi lunedì 22 di marzo ci si sveglia e sui giornali va in scena le dichiarazioni di Letta, nuovo segretario del Partito Democratico, che ovviamente vede la Toscana particolarmente coinvolta in una vicenda che coinvolge il Partito Democratico per ragioni storiche, storicizzate, sedimentate, che credo non sfuggano a nessuno e a nessuna dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, e Letta per l'appunto tira fuori questa dichiarazione dove dice che meglio una metropolitana, un metrotreno da Pisa a Firenze piuttosto che la crescita dell'aeroporto di Peretola. La questione ovviamente si intreccia a queste mobilitazioni, a tutto il tema del riassetto del cosiddetto polo aeroportuale toscano che abbiamo visto orora per quanto riguarda gli aspetti del lavoro e niente, insomma, le dichiarazioni sono abbastanza forti perché, come sappiamo, l'aeroporto di Firenze, o meglio, il suo sviluppo è intrecciato a doppio filo e doppio legame con Carrai, con Renzi, con l'argentino Eduardo Eurnekian, che è il proprietario di Corporación America, la multinazionale specializzata in gestione degli aeroporti, che ne gestisce più di 50 in tutto il mondo e che ha investito appunto sullo sviluppo di Firenze attraverso Renzi, attraverso Carrai. E evidentemente quindi la questione è da sempre anche politica, nel senso più spregevole del suo essere partitica, e quindi dentro il Partito Democratico prima e poi con la nascita di Italia Viva poi, ma sempre nelle ambiguità dei renziani che sono rimasti dentro il Partito Democratico, e tra questi possiamo tranquillamente ascrivere anche Nardella e anche Giani, che insomma erano renziani della prima ora e poi rimasti dentro il PD e hanno continuato a fare da uomini di Renzi dentro il Partito Democratico. Questa elezione di Letta come segretario è stata vista da alcuni come un tentativo di continuare a controbilanciare il Partito Democratico rispetto ai renziani che sono ancora al suo interno e comunque a differenziarlo da Italia Viva. Che sia così è tutto da vedere, è un gioco delle parti che ci interessa veramente il giusto, magari invece ci può, diciamo, interessare l'aspetto tra virgolette urbanistico realizzativo di questa ipotesi messa in campo da Letta, che poi sostanzialmente lui dice di parla di questo metro treno che in 25 minuti va dall'aeroporto di Pisa a quello di Firenze. La cosa appunto è abbastanza fumosa perché si tratterebbe in sostanza non di utilizzare l'attuale linea ferroviaria, ma quindi di realizzarne un'altra, cosa che ha dei costi sinceramente molto, sicuramente sarebbero molto alti, la fattibilità urbanistica sarebbe un po' da verificare, ma comunque non banale. E poi c'è anche da dire che si tratterebbe comunque di movimentare terre, di cementificare, di consumare suolo, di comunque la realizzazione di un'infrastruttura di quasi 100 km ferroviaria, e quindi in qualche modo non necessariamente in conflitto con quello che accade o che i renziani o altri poteri forti vorrebbero far accadere all'aeroporto di Peretola, nel senso che non necessariamente lo sviluppo di Pisa è in contrasto con quello di Firenze, tutto dipende da come le cose vanno. Teniamo conto e ricordiamolo sempre che Toscana Aeroporti, che appunto gestisce i due scali, ha sempre parlato di non mettere in concorrenza Firenze con Pisa e dal suo punto di vista persegue degli obiettivi di crescita su entrambi gli aeroporti. Il master plan per Pisa vorrebbe rispondere a obiettivi di crescita dai 5 milioni di passeggeri che erano nel 2019 ai 7-8 che Toscana Aeroporti si prefigge. Il master plan invece per il nuovo aeroporto di Firenze vorrebbe far passare e crescere il numero di passeggeri dai circa 3 che si sono raggiunti tra il 2018 e 2019 a 5 e oltre milioni di passeggeri l'anno. Quindi in sostanza Toscana Aeroporti punta a far crescere entrambi gli aeroporti, e se pensiamo che Pisa è l'aeroporto delle compagnie low cost, dobbiamo fare i conti con il fatto che da Pisa moltissimi viaggiatori vengono poi a Firenze, e quindi non è scontato, non è detto che fare un metro treno da Pisa, dall'aeroporto di Pisa fino a Firenze, sia necessariamente un ostacolo allo sviluppo del nuovo aeroporto di Firenze. Questo per andare, come dire, un po' oltre le dichiarazioni di facciata e gli aspetti più partitici delle vicende e guardare un po' il gioco delle infrastrutture, dove magari in una fase ci conviene nasconderne una per metterne in evidenza un'altra e poi in una fase successiva si ritorna anche con quell'altra. Questo lo diciamo perché appunto ad oggi può far comodo a Letta agitare o dare un'immagine del Partito Democratico in antagonismo a quel renzismo che vuole l'aeroporto Portone a Firenze, si mette in campo questa idea del metrotreno, magari si comincia anche a finanziarla, a sbancare, a fare per realizzarla, tra, non so,
faccio per fare fanta infrastrutturazione. E tra 10 anni, quando hai fatto anche la nuova linea alta velocità Pisa-Firenze per fare il metro treno, fai anche l'aeroporto di Firenze nuovo, perché tanto a quel punto vuoi crescere sia di qua che di là. Penso che i veri problemi per tutto questo risiedano soprattutto nella crisi climatica che si affaccia sempre più urgentemente e che insomma, la cura del pianeta si imporrà in maniera sempre più forte e sempre più irrinviabile. Si porrà il problema anche dei combustibili fossili, perché al di là di tutte le dichiarazioni, gli aerei quelli consumano, e quindi si ritorna a cose già dette in precedenza. Credo che abbiamo appunto fatto una lunga disamina di questo capitolo, era un po' che non ci tornavamo sopra, ma è sempre importante, perché dello sviluppo di certe infrastrutture poi ne va di tutto l'area metropolitana, e soprattutto legata al centro vetrina della città di Firenze, ma anche all'indotto manifatturiero, anche al distretto del tessile sporco, inquinante e diseguale, come sappiamo, anche attraverso le battaglie e la lotta alla Tech Sprint e tutto il distretto aperta dal Siccobas. Facciamo per ora una prima pausa musicale.
La mia gente, colpi bassi, la sintassi, non dà spazio per i sassi. Tu resta sempre attento, attente ai passi falsi. Amanto l'amianto, resti santo, io ne parlo, non mi stanco. Sono un uomo che non passa i fogli in bianco. Il tema è da trattare, mica rimandare. Vuoi cantare da Biancavilla ad Alessandria? Non ti porta al mare, ma ti distrugge come già Casale Monferrato. Famiglie che si sbattono e compattono, lo Stato se ne fotte delle lotte. E buio nelle grotte più nascoste, la gente resta sola, sembra notte, ma la speranza resta sempre l'ultima a morire. Se dici aiuto, l'aiuto non ti arriva. Senza stiva, questa nave alla deriva è più cattiva della gente che sapeva e non capiva.
Sotto casa mia sta nascosta la bugia. Cazzo, quanta gente non conosce questa malattia. Vivo la paura e quindi voglio andare via. Sotto casa mia sta nascosta la bugia. Cazzo, quanta gente non conosce questa malattia. Vivo la paura e quindi voglio andare via. Sotto casa mia
voglio informazione, prevenzione, medicinazione, investimenti dove non esiste tentazione. L'abitazione senza il killer, regista questo thriller, datemi l'attore best stiller. Nessuna caramella, vecchia storiella, voglio respirare l'aria di Marcella Bella. Ma stringo la mascella quando spingo la carrozzella, la mente si ribella, cerco luce ad ogni stella. Si lotta contro il male, contro pure l'ospedale, si lotta sai perfino pure in giunta comunale. Ma zero conta la bandiera, la carriera, la bruciamo come giù in miniera, dando fuoco a questa fiera. Adesso ascolta ciò che conta, lascia gli occhi aperti, denunciamo pure quegli abissi ricoperti. C'è bisogno di sapere per avere le giuste cure, presupposte vite più sicure.
Nascosta la bugia, cazzo quanta gente non conosce questa malattia. Vivo la paura e quindi voglio andare via. Sotto casa mia.
Eccoci, rientriamo in voce, abbiamo fatto una pausa musicale, questa è sempre Radio Wombat, state ascoltando sempre la stampa rassegnata. E abbiamo parlato in apertura di trasmissione delle mobilitazioni dei lavoratori e delle lavoratrici del settore portabagagli, handling, degli aeroporti di Pisa e di Firenze. E riprendiamo un po' le nostre cronache guardando un paio di articoli del 20 di marzo comparsi su Repubblica, anche per darci, diciamo, lo slancio e la spinta per rilanciare ancora una volta. L'abbiamo già fatto un paio di settimane fa per dare un po' il tempo di digerire la cosa e eventualmente seguire e collegarsi. E lo sciopero della scuola che si affaccia appunto questa settimana del 20, insomma, si terrà il 26, ecco, diciamola così, perché sennò alla fine mi incarto e vi mando tutti in confusione. L'appuntamento è per le 10 di mattina in Piazza Santissima Annunziata e anche questa volta diciamo che si arriva a questo sciopero del 26 con altre mobilitazioni, altre iniziative per questo enorme ragionamento sulla scuola che il comitato di priorità alla scuola, ma anche i collettivi studenteschi medi e anche universitari e anche sindacati di base come i COBAS e anche per certi aspetti anche alcuni pezzi del sindacalismo concertativo hanno in qualche modo in questo anno tentato di non far chiudere più di così come un bandone sulla vita degli studenti, ma anche degli insegnanti, di tutti gli operatori di ogni ordine e grado e a vario titolo della scuola italiana e anche dell'università. E quindi l'articolo del 20 commenta un flash mob che si è tenuto invece il 19, il giorno prima, e era le scarpe dei bambini allineate in Piazza Signoria contro la chiusura delle scuole. L'articolo fa un po' il punto, e tante piccole scarpe abbandonate a terra come quelle che i bambini di mezza Italia e una buona parte anche della Toscana non devono più indossare tutte le mattine per andare a scuola. La scuola ancora una volta chiusa. È andata in scena, mutuando l'immagine drammatica delle scarpe rosse contro il femminicidio, la protesta del comitato fiorentino Priorità alla Scuola. Un flash mob silenzioso di genitori e ragazzi riuniti in Piazza della Signoria per dire no al ricorso sistematico alla didattica a distanza con cartelli e scritte come «La DAD non è scuola». La scuola è un servizio essenziale e il laconico «Io esisto, non sono un fantasma». La manifestazione di ieri, in modalità simile, si è tenuta negli scorsi giorni in molte città italiane, è una delle tappe di avvicinamento al 26 marzo, quando in occasione dello sciopero nazionale dei COBAS, docenti e studenti di Firenze saranno chiamati a disertare le lezioni in presenza o a distanza, per riunirsi tutti insieme in Piazza Santissima Annunziata, come già detto, alle ore 10. Appunto, la manifestazione, questo era il commento al flash mob, l'articolo continua dando anche la parola a alcune dichiarazioni dei protagonisti, parlando ovviamente del grande tema del Recovery Fund, che appunto è uno dei temi principali dello sciopero del 26, che non è diciamo una mobilitazione solo ed esclusivamente contro la DAD, anche se diciamo è l'aspetto in questo momento principale e quindi uno degli elementi che caratterizzeranno quella giornata, è anche il tentativo di disertare appunto i collegamenti e quindi di fare una giornata di sciopero, quindi il corrispondente in questa fase dell'assenza e del non presentarsi e della diserzione delle aule sarà quella della diserzione delle aule virtuali. Dall'altra parte, oltre a questo appunto tentativo di mobilitazione in tutti i sensi e di partecipazione, c'è anche quello di porre all'attenzione del ministero, del governo, delle istituzioni, quelli che sono le necessità di una riorganizzazione della scuola che non veda e che non sia e che non giri attorno solo agli appalti, solo alla logica affaristica che vuole investire risorse pubbliche e i soldi del recovery, impiegarli per quanto riguarda l'infrastrutturazione digitale, cosa che appunto si affaccia come una nube scura e come un'ombra malefica sul mondo della scuola, perché in qualche modo va a consolidare quello che è stato l'andamento di quest'anno, dove si è tenuto ragazzi e ragazze a casa, dove si è
appunto coperto anche, o meglio buttato sotto la coperta del Covid, dell'emergenza sanitaria, delle carenze strutturali che la scuola purtroppo vive da diversi anni e che con la pandemia sono arrivate a un livello veramente pazzesco, tra queste anche la mancanza di personale scolastico, la precarietà degli insegnanti e dei docenti di molti ordini e gradi, e i collegamenti con quello che è il sistema dei trasporti pubblici, che dopo la prima fase in cui sembrava che le scuole fossero incapaci di rispondere a mettere in campo efficaci misure anticontagio, la seconda fase è invece girata intorno al fatto che le scuole erano sicure, ma a quel punto non erano più sicuri i trasporti. Ad oggi non si sa più neanche cosa è sicuro o non è sicuro, perché di fronte alle vaccinazioni per il corpo docente, che dovrebbero aver rassicurato ulteriormente tutta una fascia di operatori della scuola che avevano delle preoccupazioni a fronte della presenza a scuola ridotta al 50% per le superiori e a fronte di altre forti problematiche, insomma non si sa più bene perché si sta a casa, perché si chiudono le scuole e quindi la foglia di fico sembra essere sempre più ridotta e fa intravedere le vergogne di chi evidentemente ha in testa un progetto di smantellamento della scuola pubblica che va in una direzione abbastanza chiara a questo punto, dopo un anno di pandemia appunto in cui si è voluto legare la chiusura delle scuole al numero di contagi dell'intera società, cosa che appunto vale solo per la scuola e non è valsa per nessun'altra attività produttiva o per nessun altro settore. Quindi insomma lo sciopero del 26 è per tutta una serie di ragioni, lo rilanciamo visto che ne abbiamo già parlato, come dicevo, qualche settimana fa, e questo articolo ci ha dato un po' il là. Insieme a questo articolo, un altro articolo interessante, che è quello sempre del 20 marzo, sempre su Repubblica, in un doppio paginone, dove attacchi di panico, isolamento e disagio, psicologi a scuola in soccorso dei giovani, dal Marco Polo al Buontalenti, la risposta agli studenti che chiedono aiuto. Anche questo articolo che gira intorno alla questione della scuola e mette poi in evidenza questo elemento che fa un po' ulteriormente preoccupare, perché a fronte di un problema sociale collettivo si va ad insistere su quella filosofia che invece va a voler curare il problema e il disagio individuale, cioè ai giovani e ai ragazzi, soprattutto si sta parlando delle scuole superiori, quindi degli adolescenti, che si sono visti privare della scuola, e quando si dice scuola nel loro caso si parla, se non essenzialmente ma di sicuro in modo molto marcato, delle esigenze di socialità, di incontro, di riconoscimento reciproco, di fare banda e di passare dalla scuola all'estrascuola, insomma tutto quello che sono il mondo delle amicizie e delle relazioni e anche dell'affettività, compresa la sessualità, e lo si va a bollare con la categoria del disagio, e invece che mettere a disposizione risorse per far sì che i ragazzi e le ragazze possano uscire di casa, frequentare la scuola e frequentarsi tra di sé, si mettono risorse per dei tappabuchi quali sono gli psicologi a scuola. Questo senza denigrare gli psicologi che intervengono in queste situazioni, che anzi sono un rafforzativo, perché sanno perfettamente e non fanno che ripetere che non è la cura del singolo che va che va implementata, ma è invece la cura appunto del sistema. E quando si dice sistema, benissimo anche l'uso degli psicologi all'interno delle scuole, benissimo i progetti all'interno delle scuole, ma dentro dei piani formativi e dentro una scuola che funziona, non come surrogato della scuola. Non si fornisce uno sportello psicologico o un progetto psicologico o il contatto con un operatore psicologico o della psicologia per sostituire e surrogare tutto quello che invece sta mancando. E qui invece sembra che si vada un po' in questa direzione. Questi gli articoli sulla scuola, appunto per rilanciare ancora una volta lo sciopero del 26, lo ridico ancora una volta, 26 di marzo, ore 10, Santissima Annunziata, con i COBAS e con priorità alla scuola e tutte le realtà che risponderanno a questo importante appello.
cambiamo ora argomento, non si parla più di scuola, ma invece andiamo a sentire la voce
degli abitanti del quartiere 2 che da tempo in presidio permanente, in mobilitazione, agitazione, così come la vogliamo e possiamo definire, stanno vigilando sulla vita degli alberi e delle alberature storiche appunto dei quartieri di Campo di Marte e della zona di Coverciano. La cosa ci siamo stati almeno un paio di settimane fa e abbiamo sentito dalle vive voci di chi era lì a fare il presidio quello che stava succedendo giorni addietro, ma ci vogliamo tornare proprio per fare con loro un aggiornamento sugli sviluppi di questa vertenza, di questa lotta in tutela degli alberi e delle alberature, che è continuata di pari passo purtroppo con gli abbattimenti da parte dell'amministrazione comunale e degli uffici preposti a quella che si chiama cura e mantenimento e manutenzione del verde, ma che qui vediamo sempre più essere un piano di abbattimenti indiscriminati dall'altra parte compensato, secondo le loro dichiarazioni, da nuove piantumazioni. Compensazione in termini di appunto sia dal punto di vista ecologico che dal punto di vista del contenimento delle polveri che da quello dell'assorbimento del calore, che lascia moltissimi dubbi agli abitanti, ai cittadini e alle cittadine che da tempo continuano a mobilitarsi. Ed è proprio a loro che andiamo a chiedere, come dicevo all'inizio del mio intervento, dalla loro viva voce un aggiornamento su come si sono evolute le vicende in questi giorni dalle ultime nostre parole e più in generale come sta andando, come vedono la situazione attuale per quanto riguarda la tutela degli alberi e quelle che sono le iniziative prossime e insomma a brevissimo e a medio periodo. Grazie del vostro intervento, a voi la parola, siamo tutti e tutte orecchie per voi.
Buongiorno Radio Wombat, grazie per darci voce, siete fra i pochi sinceramente che danno voce ai cittadini in difesa del verde pubblico. Sono Luca Raiteri, faccio parte appunto dei comitati dei cittadini che si sono impegnati per cercare di salvare gli alberi di Via Retina. Purtroppo, nonostante due mesi di mobilitazione, presidi giornalieri per dare informazione ai cittadini, proteste pacifiche ma decise, ci siamo anche rivolti a un avvocato, abbiamo fatto scrivere un avvocato al comune per chiedere delucidazioni, spiegazioni, per chiedere ascolto, per chiedere partecipazione, ma non abbiamo avuto risposte e la risposta è stata la tabula rasa dei 25 pini presenti nel tratto da Via Retina, di Via Retina da Via Minghetti all'altezza della RAI. E quindi siamo rimasti apparentemente sconfitti, ma non ci arrendiamo. Perché ci sono tante cose che non tornano. Questi alberi, come abbiamo detto anche l'altra volta, nel 2017 questi pini erano tutti sani dalle perizie e non è possibile, a detta degli esperti abbiamo consultato, che a distanza di soli 3 anni, nel 2020, il comune dica che siano tutti malati. E la cosa grave secondo noi è che il comune abbia poi dato a alcuni consiglieri di minoranza che richiedevano le perizie del 2020, ma dicendo loro di non renderle pubbliche. E questo, secondo anche un avvocato che abbiamo sentito, è in contrapposizione con la legge del 2016 FOIA sulla trasparenza atti pubblici, per cui un cittadino qualsiasi come noi ha diritto di chiedere e di avere accesso a atti pubblici. E quindi ci sono tante cose che non tornano, ma noi, ecco, appunto abbiamo reagito, non ci siamo arresi nonostante questa sconfitta e ci siamo ritrovati sabato scorso al Parco dell'Anconella in diverse associazioni, Associazione Piazza della Vittoria, Gruppo Amici Alberi Firenze Quartiere 2, Gruppo Stop Tagli Quartiere 2, Comitato Vivi Firenze Verde, Associazione Gabbie Vuote, Comitato dell'Alberi Sesto Fiorentino, Comitato No Wi-Fi Firenze, Comitato Stefano Rodotà per i beni comuni. Ci siamo ritrovati tutti al Parco dell'Anconella e abbiamo intenzione di costituire una rete per i beni, per il verde pubblico fiorentina e magari poi anche toscana, per fare massa critica, per scambiarci le informazioni. Abbiamo avuto anche la Lipo che si è interessata, ci ha dato consigli, perché ecco, questi tagli sono stati fatti poi nel periodo dell'edificazione, quindi ecco, ci sono leggi regionali, nazionali, europee che dicono che non si può nemmeno potare alberi nel periodo che va da marzo a luglio. Quindi se questi alberi sono sani, come noi crediamo, perché appunto questi alberi del Via Retina erano tutti sani nel 2017, non è possibile siano malati in soli 3 anni. Nella vita di un albero 3 anni non sono niente, quindi è quantomeno è stranissimo, insomma, non. E poi appunto a riprova di ciò il comune non vuol dare queste prove di verifica del VTA, non vuol rendere pubbliche. Quindi noi non ci arrendiamo, e anzi noi invitiamo i cittadini che amano gli alberi, i comitati, a unirsi a noi. Noi ci troviamo lì al Parco dell'Anconella il sabato in genere, però potete vedere verso le 15, dalle 15 in poi, l'abbiamo fatto sabato scorso, ora questo sabato ancora non abbiamo deciso, ma lo pubblicheremo sui nostri gruppi Facebook che sono Difensori della Natura, che è un gruppo nazionale con 30.000 iscritti a cui abbiamo aderito per avere appunto forza anche a livello mediatico, un importante gruppo Difensori della Natura che trovate su Facebook, e poi ci sono gli altri gruppi più piccoli locali come Alberi Amici Firenze Quartiere 2 e Piazza della Vittoria. Quindi potete trovare le nostre notizie lì, oppure potete mandarmi per ora a luca.raiteri2@gmail.com in attesa di fare una mail comune per tutti i gruppi. E comunque ecco, chiediamo ai cittadini, a chi ama la natura e gli alberi, di unirsi a noi per avere supporto, per avere più forza insieme, per una gestione più oculata del verde pubblico, degli alberi che ci ricordiamo ci fanno respirare, sono un contrasto, presidio importantissimo, a detta dei medici dell'ISDE, contro le polveri sottili, che sono una delle maggiori cause di mortalità, 80.000 persone l'anno morte per inquinamento dalla polveri sottili, dello smog, delle auto, quindi PM2, PM10, PM5, gli alberi, poi i pini anche, si possono conciliare, non è vero che devono stare al mare, perché questa è un'altra leggenda metropolitana, secondo noi messa in giro dai media compiacenti con l'amministrazione, perché i pini sono sempre esistiti nelle città dai tempi dei Romani, il pino spinea, le nostre città, basta vedere le skyline, le nostre città sono sempre con i pini, fanno bene, i sanatori sono stati costruiti nelle pinete proprio perché hanno importanti effetti per la salute. I pini, non è vero che le radici siano inconciliabili con il manto stradale, ecco, basta sentire gli esperti, Morelli, Strazzabosco e altri che loro stanno facendo opere che riescono a conciliare il manto stradale con i pini. Lido di Camaiore qui in Toscana, Lignano Sabbia d'Oro e tanti altri posti, ci sono esempi concreti di come si può benissimo conciliare il pino, che è un albero caratteristico del paesaggio urbano dai tempi antichi, e dà molti benefici con le strade, è possibilissimo, e gli altri alberi lo stesso, non si può pensare di fare come fa il comune di Firenze, di fare questa turnover veloce, per cui si abbattono interi viali, piazze come Piazza Vittoria, Piazza San Marco, Viale Morgagni, Viale Corsica, tante vie e piazze dove sono stati abbattuti alberi in maniera massiva, senza pensare invece a una cura del verde pubblico, con il ripristino del corpo forestale, fra l'altro, che era molto importante per questo, e il corpo dei giardinieri di Firenze, che ora conta solo 20 unità, quindi pochissime persone, tutto viene dato in appalto a ditte esterne, magari a ribasso, e con effetti molto negativi sulla salute degli alberi. Quindi ecco, noi stiamo lavorando per questo, e ecco, più che altro l'appello è a unirsi a noi. Abbiamo contattato anche Tommaso Montanari, che da sempre attento alla bellezza di Firenze, quindi gli alberi fanno parte del verde urbano, della bellezza, e se ci ascolta, l'abbiamo contattato con email grazie a Lida, una nostra amica che è un'insegnante di diritto, ha scritto una bellissima lettera che fa appello al diritto ma anche alla bellezza di Firenze, che non può prescindere dal suo verde, dei suoi alberi storici, che non sono affatto vecchi. Ecco, un'altra cosa aggiungo, non sono affatto vecchi come vuol far spacciare il comune: i pini di Via Retina non erano affatto vecchi, avevano solo 50 anni, e invece gli esperti ci dicono che un pino, se trattato bene, può vivere anche oltre 150 anni in ambiente urbano. Non dobbiamo introdurre l'obsolescenza programmata anche in natura, come purtroppo si è fatto per gli oggetti di uso comune: televisori, telefonini, qualsiasi cosa, auto, tutto deve essere usa e getta. Questo ci porta alla distruzione, e introdurla anche in natura è veramente grave. Dobbiamo ritornare a un concetto di non di uso e getta, ma di riuso, di utilizzo, di fruizione. Niente è un rifiuto, deve essere un rifiuto prima del tempo. Noi siamo parte della natura, non siamo qualcosa al di sopra per cui possiamo trattare gli alberi come arredo urbano. La natura si ribella, ecco, questo è quello che dobbiamo comprendere, ci deve essere un altro atteggiamento. E poi l'amministrazione ha risposto anche alle nostre proteste, con, oltre secondo noi, a un po' di fumo negli occhi, insomma, nel senso che fa grandi articoloni su giornali importanti sul Firenze Green, e quando in realtà, se andiamo a vedere in realtà le cose, non è così. E ringraziamo il nuovo Radio Combat di portare la nostra voce, che non la porta quasi nessuno, perché viene portata sempre la voce dell'amministrazione, che non dove tante cose che diciamo noi non vengono dette. E quindi vi aspettiamo per lottare insieme per la nostra salute, perché in definitiva è quella a cui è conseguente alla salute degli alberi, alla buona manutenzione del verde pubblico, è conseguente alla nostra salute, perché non possiamo prescindere dalla natura di cui siamo parte. Grazie.
Ma grazie Luca, come sempre, visto che sei intervenuto già per la seconda volta, ormai una voce nota per Radio Wombat. Fa piacere seguire le vicende degli abitanti dei quartieri fiorentini che si organizzano per la tutela del verde. Quindi insomma, va bene per tutto quello che ci ha raccontato. Ripeto, un grande grazie a te, a tutti e a tutte gli abitanti del quartiere 2 e quelli che si stanno aggregando nel percorso che ci hai illustrato e descritto. A sentirci per le prossime volte, Radio Wombat sempre a disposizione. Noi rimaniamo anche sui temi della città e del verde, continuando a guardare le cronache della scorsa settimana. Tra i titoli e gli articoli più rilevanti continuano sempre quelli della definizione della zona, se siamo in zona arancione, se siamo in zona rossa, il numero dei contagi, la vicenda dei vaccini, AstraZeneca sì, AstraZeneca no, questi sono i temi che dominano le cronache. Direi che quantomeno per questa settimana tra i temi che hanno fatto abbastanza furore nelle cronache locali c'è anche il tema della, come dire, del senso della, dell'orizzonte di trasformazione della città, il senso della città vetrina, cosa succede con la rendita immobiliare, cosa succede con il settore degli affitti turistici, i piccoli hotel, Airbnb, Nardella e le richieste al governo, la legge nazionale che aveva già chiesto e che avevamo già visto in alcuni articoli della settimana precedente, alcune indagini anche intorno a figure più o meno pulite, sporche, bianche, grigie, opache dell'imprenditoria legate sempre alle speculazioni e agli acquisti sul centro storico e sicuramente uno dei segnali, o meglio degli spunti, perché nelle cronache si parli di questi argomenti in modo abbastanza diffuso e ricorrente è il fatto che si avvicina la necessità appunto di rivedere il regolamento urbanistico e sostituirlo con il piano operativo. Uno degli articoli che fa un po' il punto e il riassunto della situazione, preso da Repubblica, l'articolo esce il 17 di marzo. Dice: 3 mesi per segnalare le idee della nuova città, stop ai piccoli hotel. Il tono è da subito quello della partecipazione, diciamo così, dei cittadini alle idee della città, partecipazione che sappiamo perfettamente negli anni a cosa è stata ridotta. Non ci sembra che ci siano delle virate di indirizzo da parte della politica cittadina in merito alla democrazia e alla partecipazione, però questo è il racconto che si fa. Passeggiate di mappatura, postazioni mobili, presidi nei quartieri, il comune ascolta i fiorentini sul futuro urbanistico. Ecco che appunto il sottotitolo va ulteriormente a calare il lasso sui temi della democrazia, si fa le passeggiate, le postazioni mobili, insomma Firenze, il comune ascolta i fiorentini, le fiorentine no, tanto per dirla. Una serie di iniziative dopo l'altra per rendere i cittadini partecipi della Firenze del futuro in vista del nuovo piano operativo, l'ex regolamento urbanistico che ridisegnerà la città. Quindi intanto andiamo a guardare le parole, si chiamava regolamento urbanistico, si chiamerà piano operativo, quindi già dalla definizione scompare il termine urbano-urbanistico, si parla di piano operativo, un po' come il Ministero dell'Ambiente che diventa Ministero della Transizione ecologica. Sono quelle previste per la costruzione di Firenze prossima, tra virgolette, su lavoro, mobilità, casa, spazi pubblici e rigenerazione, oltre che per la definizione di una strategia sempre più verde, avete indovinato, per una Firenze che respira, i due assi portanti che costituiranno le interazioni tra i fiorentini e Palazzo Vecchio in vista appunto di piano operativo, piano strutturale e piano del verde, quindi si intrecciano queste tre dimensioni. Quest'ultimo, cioè quello del verde, parte integrante dell'ex regolamento urbanistico proprio per rendere l'idea di quanto si intersechino tra loro i due aspetti. Sicuramente, come dire, facciamo per fare una pausa, un inciso, tutto giusto, perché ci mancherebbe altro. È chiaro che il verde si interseca anche all'aspetto urbanistico e quello urbanistico al verde, quanto poi ci sia del vero e invece non sia solo resti lettera morta, anche questo i dubbi sono più che legittimi visto gli andazzi. Così, dopo l'ascolto digitale dei mesi scorsi, con oltre 7.000 questionari compilati da aprile a giugno, ecco 30 incontri online e in presenza, tra eventi tematici nei quartieri, focus group, postazioni mobili nelle piazze, presidi di ascolto e quant'altro. Si va un po' a ripercorrere quello che fu il percorso dei 100 luoghi, per chi se lo ricorda, e qui però stavolta se ne fa un terzo, appunto si fa grande enfasi sulla partecipazione, ma quello che fu il percorso dei 100 luoghi diventerà invece di 30 incontri online e in presenza, poi magari saranno 28 online e 2 in presenza, una passeggiata, una biciclettatina dove gli pare a loro, e questa è la chiusura del piano operativo. L'articolo va molto a lungo, ma credo ci possiamo fermare qui. Per quello che volevo dire, siamo stati già abbastanza lunghi.
Niente, insomma, questo è l'articolo. Il Corriere Fiorentino non manca, perché Firenze deve decidere quale strada prendere. Pubblica una lunga intervista a Cristina Cidini, la ex dirigente della soprintendenza. Poi ci sono le pedine toscane del magnate kazako, con Nardella fotografato alla vendita delle giubbe rosse, per l'appunto acquisita attraverso queste figure più o meno opache dell'imprenditore e della rendita immobiliare. Questi sono i temi che dominano, insieme a quello della scuola, insieme a quello, come detto, delle mobilitazioni di Toscana Aeroporti. L'ultima questione, proprio un flash velocissimo in chiusura di trasmissione: il restyling del Franchi, il ministro apre ai soldi dell'Europa. Sembra sempre più imboccata questa strada di che il restyling, la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze venga fatta con i soldi pubblici. Anche questi, si punta ai soldi del recovery plan. Come si farà a far passare la ristrutturazione di uno stadio per un progetto, diciamo, che curi la società, nonostante tutto l'affetto e il piacere dello sport? Ma la questione è sicuramente quantomeno ambigua. Eppure nelle cronache ricorre la vicenda dello stadio, che mano a mano che avanzano gli articoli si continua a insistere su questo aspetto, appunto, dell'uso dei recovery per lo stadio Franchi. Direi che abbiamo detto tante cose. Ci possiamo lasciare per darci appuntamento alla prossima settimana. Un saluto a tutti e a tutte voi, un caro saluto, ciao dalla Stampa Rassegnata.